Sì, diciamo che dopo la cosiddetta tregua olimpica, a cui poi sono seguiti gli incontri, soprattutto l'incontro intercoreano il 27 aprile tra Moon Jae-in e appunto Kim Jong-un, sembrava che tutto fosse insomma in una fase ultra distensiva, perché poi Jong-un è stato in Cina da Xi Jinping, insomma, e sembrava tutto pronto per questo incontro il 12 giugno a Singapore, un incontro che in realtà era parso un po' nascere a sorpresa, nel senso che Kim Jong-un aveva fatto sapere di aver invitato Trump, e Trump in tempo zero via Twitter aveva risposto dicendo che sarebbe stato felicissimo di incontrarlo. In realtà si sapeva che le parti comunque erano ancora molto distanti, perché l'oggetto del contendere è uno solo: gli Stati Uniti chiedono una denuclearizzazione tout court, praticamente la Corea del Nord. La Corea del Nord ha la posizione un po' della Cina, che è quella dei due no, cioè no alla nuclearizzazione, quindi va bene denuclearizzare la Corea del Nord, però allo stesso tempo via le basi americane dalla Corea del Sud, soprattutto nel momento in cui le due Coree dovessero raggiungere un trattato di pace, e significa un riconoscimento reciproco e quindi la fine di uno status di guerra che regnava ancora, perché dal 1953 le due Coree chiusero sostanzialmente il loro conflitto con un armistizio e non con un trattato di pace. Questa situazione è iniziata già a cambiare però la scorsa settimana, quando la Corea del Nord ha fatto saltare un incontro di alto profilo tra alti funzionari con la Corea del Sud, adducendo come ragione le esercitazioni che Stati Uniti e Corea del Sud avevano iniziato in quei giorni. In realtà su questo c'è stato anche un po' di fastidio diplomatico da parte della Corea del Sud, che sostanzialmente ha diramato una nota nella quale ha detto che Kim Jong-un sapeva di quelle esercitazioni, le aveva anche accettate, che erano esercitazioni solo di difesa, e comunque in un altro gesto distensivo da parte di Moon, che veramente credo non sappia più ormai cosa fare, erano stati esclusi i B-52 da quelle esercitazioni, che alla fine era quanto chiedeva sostanzialmente la Corea del Nord. Gli Stati Uniti incredibilmente probabilmente avranno tolto Twitter a Trump in quei giorni lì, perché non hanno reagito in maniera eccessivamente drammatica, se non che invece poi, proprio all'avvicinarsi di questo incontro che era già previsto tra Moon Jae-in e Trump di ieri, prima Bolton e Mike Pence, quindi insomma il vicepresidente e il nuovo segretario, e Pompeo, anche il nuovo segretario di Stato, avevano lasciato intuire che la Corea del Nord avrebbe dovuto accettare sostanzialmente la denuclearizzazione pena fare la fine di Gheddafi e della Libia, che è proprio quello che tra l'altro Kim Jong-un insomma vede come il principale spauracchio. Che poi ieri è arrivata insomma, un po' questa doccia fredda con Trump, che probabilmente si è reso conto lui e la sua amministrazione che andare a incontrare Kim Jong-un il 12 giugno può essere sicuramente una mossa mediatica particolarmente importante, ma uscirne senza niente in mano è peggio forse che non incontrarsi. Quindi le posizioni sembrano nuovamente distanti, in realtà bisogna anche capire se sono schermaglie, perché Trump potrebbe aver fatto un po' la stessa mossa di Kim Jong-un, cioè giocare un po' più duro in quest'ultima fase, magari appunto per portare a una negoziazione più serrata. Va aggiunto un elemento che ieri sostanzialmente Trump ha dato, tra virgolette, colpa di questa postura della Corea del Nord, che secondo lui sarebbe negativa in questo momento, alla Cina, definendo Xi Jinping, il presidente cinese, un grande giocatore di poker. Non è un caso che in realtà poi, dopo l'incontro con Moon, abbia parlato di Cina anche di Corea del Nord, perché come sappiamo questa settimana ci sono stati secondo round di incontri per la questione dei dazi, per
Sì,
evitare, per
infatti,
scongiurare. Sì.
Simone, ti volevo proprio fare questa domanda. Come la recente tregua stabilita da Washington con Pechino sulla questione dei dazi può influire e favorire la possibilità di un dialogo?
Sì, anche in questo caso purtroppo, cioè, purtroppo l'amministrazione Trump è particolarmente ondivaga, nel senso che nei giorni scorsi, dopo il secondo incontro con la delegazione cinese, gli Stati Uniti, la Casa Bianca ha fatto dei comunicati trionfali parlando appunto di accordo, di pace raggiunta. L'importante, credo, da parte di entrambe le parti era scongiurare l'avvio dei dazi che era previsto proprio per questi giorni, ma in realtà la Cina ha promesso soltanto, non c'è. Gli Stati Uniti hanno a un certo punto, la Casa Bianca ha detto che la Cina si era detta disposta a comprare 200 miliardi di merci praticamente americane insomma, per abbassare un disavanzo commerciale che è di oltre 100 miliardi, e subito dopo Pechino ha fatto un comunicato nel quale ha completamente smentito questa visione. Quindi questo accordo in realtà commerciale non sembra molto favorevole agli Stati Uniti, sembra proprio che la Cina abbia preso del tempo, abbia scongiurato un pericolo e soprattutto abbia scongiurato le sanzioni contro la ZTE, che è il più grande colosso delle telecomunicazioni cinese e che Trump aveva colpito con le sanzioni. E quindi è sembrato, diciamo, un round chiaramente a favore della Cina, e ora ieri Trump si è accorto che in effetti non gli è andata proprio bene e quindi ha un po' addossato nuove responsabilità a Xi Jinping, sia per la Corea del Nord sia per le questioni commerciali. È difficile capire quanto diciamo tutto sia poi in realtà concatenato, ma questa è un po' la narrazione che vuol far passare Trump. Io credo che in questo momento il confronto con la Corea del Nord passi soprattutto attraverso Moon Jae-in. Credo che la Cina e la Corea del Nord abbiano già ampiamente previsto qual è il loro percorso, e mi sembra che ci fosse una chiara intenzione comunque di procedere all'incontro di Singapore. Quindi in questo momento è un po' Trump che si sta sostanzialmente tirando indietro.
Sta ostacolando un po' questo processo. Sì. Un'ultima domanda, Simone. Quali sono gli interessi per il Sud Corea nel risolvere questa crisi? Tu lo accenni all'interno del tuo articolo sul manifesto di quest'oggi. Era interessante, lo trovavo interessante capire i motivi per il quale soprattutto Moon spinge per una risoluzione positiva di questa crisi tra Stati Uniti e Nord Corea.
Sì, io credo che oltre che i motivi di natura ambiziosa, storica, che può avere Moon Jae-in, che comunque è il secondo presidente democratico e che quindi che aveva già fatto parte della prima del primo gruppo dirigente sudcoreano che aveva cominciato la cosiddetta Sunshine Policy, cioè una politica di apertura con la Corea del Nord, poi completamente interrotta da una serie di governi conservatori alleati militarmente e stabilmente, diciamo, con gli Stati Uniti. Quindi da un lato intanto c'è che Moon Jae-in è figlio di due persone emigrate dal nord, e quindi probabilmente come tanti altri della sua generazione sente molto forte il bisogno, diciamo, di risolvere quantomeno la questione coreana. Infatti il suo obiettivo era quello di arrivare sostanzialmente a un trattato di pace che sarebbe storico. In secondo luogo c'è la sua volontà, espressa anche in campagna elettorale, a svincolarsi dall'alleanza a senso unico con gli Stati Uniti, nel senso che lui ha detto chiaramente che avrebbe detto dei no agli Stati Uniti, e questo naturalmente comporterebbe poi anche la possibilità di avere un dialogo commerciale più aperto con la Cina e riproporre un po', diciamo, la Corea del Sud come attore indipendente sostanzialmente sul quadro nell'area asiatica. E poi credo che ci siano anche le possibilità, diciamo, di, come dire, investire in infrastrutture e in manodopera al nord, che comunque potrebbe essere un mercato sostanzialmente per la Corea del Sud anche in futuro. Quindi insomma ci sono motivazioni di natura che potremmo definire etica da parte di Moon, e poi motivazioni però politiche, strategiche ed economiche ben più pesanti. Quindi insomma per lui il quadro sarebbe perfetto in quel senso lì.